Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.
Buongiorno, benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali.
Camilla, che voce c'hai oggi?
Mi hai scoperto subito.
Ah, ma abbiamo il grande capo. Abbiamo Lorenzo Guadagnucci alla voce insieme a Giuseppe Coco. E che vi augura buonasera per tutti gli amici che ci ascolteranno stasera dalle frequenze di Radio Città del Capo di Bologna.
Camilla tornerà forse la prossima settimana in viaggio. Vedremo se decideremo di riaccoglierla in trasmissione. Tu che dici, Giuseppe?
Ma intanto l'abbiamo mandato un po' a rilassarsi in una di queste cliniche delle Beauty Farm. Tornerà sicuramente più sana, più bella, però forse anche più pimpante del solito, e quindi poi non si sa se ci farà più parlare.
Non ce ne sarà per nessuno.
Benvenuti alla 242esima puntata di Restiamo Animali, che è la trasmissione per vivere e pensare in maniera cruelty free.
La redazione è composta da
Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Oggi parleremo di roditori bisfrattati, cani liberati e aguzzini condannati,
di pesci con un futuro politico ma dietro le spalle, di piatti indiani toscanizzati, di una vegana infiltrata in radio e TV.
E di tutto quanto fa notizia.
C'è una novità che arriva niente meno che dal Vaticano. Papa Francesco, qualche tempo fa, suscitò l'irritazione degli animalisti e di tante persone comuni per un gesto consueto per il pontefice, il lancio di colombe bianche in cielo in segno di pace. Era un gesto in realtà poco rispettoso degli animali, sia perché queste colombe erano tenute prigioniere e perché venivano anche lanciate in un ambiente per loro impossibile. Quella volta, in aggiunta, una delle colombe, forse anche più di una, subirono l'assalto di gabbiani voraci che le uccisero per nutrirsene. Fu un bruttissimo momento, anche perché quel gesto di pace veniva capovolto nel suo contrario. Le proteste evidentemente sono arrivate addirittura a superare i muri, che sappiamo essere molto alti, del Vaticano. Questa volta, domenica scorsa, all'Angelus il Papa ha lanciato, invece che colombi, palloncini. E questa è una buona notizia per i colombi, che insieme con i piccioni sono fra gli animali forse meno considerati nella nostra società. Vengono sempre indicati come fonte di problema e non come compagni di strada nella nostra vita.
Altra categoria di animali malvisti come piccioni e colombi sono i topi e i ratti. Su sopravvivenze e fughe di questi roditori ci parla la nostra rubrica Resistiamo Animali, fatta in collaborazione con il blog Resistenza Animale.
Resistiamo Animali, storie di fughe e ribellioni.
La storia degli esperimenti dell'uomo per sterminare topi e ratti si perde nella notte dei tempi. Si racconta che già nel 1500 a.C. il papiro di Ebers consigliasse i velenosi bulbi della Scilla marittima per tentare di eliminarli. Tentare, sì, perché se l'elenco dei ratticidi è infinito e passa dalla farina d'assenzio ai bocconi di rododendro per arrivare ai più recenti, strichnino, cianuro, altrettanto lungo è quello dei tentativi andati a vuoto e degli episodi di resistenza di questi animali. Quello che l'uomo non aveva mai messo in conto, infatti, è la loro capacità di auto-organizzarsi e di cooperare, anche in situazioni pericolose. Gli esempi sono quanto mai illuminanti, come nel 1948, quando, illusi di aver trovato nella cumarina la sostanza in grado di eliminare i topi, gli scienziati furono costretti a ricredersi perché solo 12 anni dopo venne scoperta una colonia resistente al veleno e oggi ne sono state localizzate altre che sopravvivono addirittura fino a 100 volte la dose mortale. Anche i tentativi con le polveri e i gas tossici non hanno ottenuto migliori risultati per i fautori della sterminazione. Nel 1926, al largo di Copenaghen, si credette di aver disinfestato una nave saturandola di vapori cianidrici, per poi accorgersi che alcuni ratti, prima di morire, si erano intrufolati nelle condutture impedendo l'entrata del gas nelle stive, salvando in questo modo l'intera colonia. Ma quello che lasciò maggiormente stupefatti è che gli animali che si erano sacrificati erano i più vecchi del gruppo. Guerra biologica e perfino esperimenti nucleari, topi e ratti sono stati in grado di resistere a tutto. Esemplare resta quanto accaduto sull'isola di Engebi nell'Oceano Pacifico negli anni 50. Contro l'isola, nel giro di 4 anni, vennero sparate 14 bombe atomiche e una bomba termonucleare a diverse altezze dal suolo. Quando gli scienziati sbarcarono sull'isola, trovarono un ambiente surreale, con il suolo come vetrificato, la vegetazione distrutta, gli animali spazzati via. Tutti, tranne quelli di una sola specie, il ratto. Orde di ratti brulicavano allegramente e non erano povere creature rese deformi dalle radiazioni, annotò sbalordito il responsabile della Marina Militare Americana, ma sanissimi e robustissimi ratti. Come avevano fatto a sopravvivere a 15 bombe atomiche e cosa avevano mangiato in quei 4 anni? Engebi, ma soprattutto la resistenza dei topi e dei ratti, rimane ancora oggi un mistero.
Seguendo il presupposto che siamo tutti dei bastardi, come ha affermato Massimo Filippi nel suo recente intervento sull'indistinzione al secondo convegno antispecista di Firenze, e cioè che tutti noi siamo il risultato di incontri, di relazioni e del dialogo con chi ci ha preceduto, oppure con chi vive con noi e con gli animali, possiamo sicuramente anche affermare che ombre e tracce di topo, di ratto, si siano metticciate dentro di noi, visto che con questi animali non umani conviviamo fianco a fianco da sempre, rispecchiandoci spesso gli uni negli altri. Anche la letteratura abbonda di storie che vedono questi animali come elementi caratterizzanti del racconto. La lista è lunghissima, si va da quelli più famosi come La peste di Camus o Uomini e topi di Steinbeck o ancora La ratta di Gunther Grass, fino ai meno conosciuti quali Ash o l'anarchia di Brock, il racconto Josephine di Kafka o ancora Il topo di Musil, solo per fare qualche esempio di autori eccellenti. I topi e i ratti incarnano infatti le nostre paure, le nostre visioni, ma anche il nostro dissentire. Nel libro Krisolov di Marina Cevtaeva, scritto a Praga nel 1925, i topi vengono rappresentati come proletari che si sono insediati nel cuore del sistema capitalistico, nelle ricche dispense dei borghesi per moltiplicarsi e consolidarsi e partire poi all'assalto dell'intero sistema. Il topo è visto come sovvertitore dell'ordine sociale e del resto l'assalto dei topi ai granai si sovrappone e spesso si confonde con quello delle orde affamate e dei diseredati. In questo caso la rappresentazione del topo come derelitto, posto all'ultimo grado della scala animale, viene preso a simbolo dei milioni di miserabili anch'essi posti sull'ultimo gradino della scala sociale. Del resto, come scrive Gunther Grass nel primo capitolo del suo libro, sull'arca di Noè non c'è posto per i ratti, anche se dell'uomo non avanza che la spazzatura. In un altro libro, intitolato anch'esso Ratti, un anno con gli abitanti più indesiderabili di New York, Robert Sullivan afferma che questi animali sembra abbiano la precisa percezione di dove sono e di dove sono stati. Nelle loro continue escursioni sviluppano una memoria tattile, una percezione cinestetica che permette loro di ricordare curve, rotte e progressione del movimento. E i giovani ovviamente seguono i vecchi affinché i percorsi vengano tramandati. Si può concludere insomma che sotto i loro tendini e nella loro memoria ci sia scritta la storia del loro popolo. Nel suo libro La vita degli animali, lo scrittore sudafricano Coetzee scrive: «I topi non si sono arresi, si ribellano, si organizzano nelle nostre fogne in comunità sotterranee. Non sono vittoriosi, ma non sono neppure perdenti. Possono ancora batterci e sopravviveranno a tutti noi». Born in a corporate dungeon where people are cheated of life, I knew I could never stay home.
No. Una delle storie che ha sensibilizzato maggiormente l'opinione pubblica negli ultimi anni è stata sicuramente la liberazione e la chiusura di Green Hill, lo stabilimento di Montichiari dove si allevavano i beagle che servivano alla sperimentazione. Finalmente è arrivata la sentenza che condanna alcuni dei responsabili. Ne parliamo all'interno della rubrica Animal House.
Animal House.
Notizie, interviste, attualità.
Si è concluso nei giorni scorsi al Tribunale di Brescia il processo di primo grado contro alcuni dei responsabili dell'allevamento Green Hill di Montichiari, che è stato oggetto di una importante e prolungata campagna del movimento animalista per la sua chiusura e che ha portato appunto anche all'incriminazione di alcuni responsabili per i maltrattamenti e le uccisioni di animali all'interno dell'allevamento. Questi erano i capi di imputazione. Le condanne hanno colpito Renzo Graziosi, veterinario dell'allevamento, e Ghislain Rondeau, co-gestore di Green Hill 2001. Entrambi sono stati condannati a 1 anno e 6 mesi. Ha avuto 1 anno di pena Roberto Bravi, direttore dell'allevamento. È stato invece assolto Bernard Gotti, co-gestore di Green Hill 2001. Fra le pene accessorie, la sospensione delle attività per 2 anni e la confisca di tutti i cani che nel frattempo, grazie al lavoro della LAV e di altre associazioni, sono stati presi in adozione da famiglie sparse in tutto il paese. Attualmente lo stabilimento Green Hill è chiuso, inizialmente per via del sequestro, poi per la nuova direttiva sulla sperimentazione scientifica che proibisce in Italia gli allevamenti di cani, gatti e primati finalizzati alla vivisezione. Si tratta di una sentenza molto importante, della quale abbiamo parlato con Sara, del coordinamento Fermare Green Hill, che è stato l'iniziatore e poi il cuore delle mobilitazioni.
Ma noi ovviamente siamo molto soddisfatti, ovviamente la parte del processo non è una parte poi in cui il coordinamento era coinvolto direttamente, e noi diciamo che il nostro lavoro grosso l'abbiamo fatto prima, cioè per fare in modo che si arrivasse poi al clima che ha permesso un processo contro i responsabili dell'allevamento, però ovviamente abbiamo seguito tutto il processo nel quale sono uscite delle cose ancora più terrificanti di quelle che noi già conoscevamo. Tenete conto che si parla, per esempio, da prove documentali presentate dal PM, si parla di più di 6.000 cani morti in 3 anni, quindi non i cani che andavano ai laboratori, ma i cani morti o sacrificati all'interno dell'allevamento, lasciati a languire perché non curati, malati di malattie altrove curabili, e lì invece venivano condannati a morte perché altrimenti non sarebbero più stati utilizzabili e vendibili al mondo della ricerca. Quindi è una sentenza per noi molto coraggiosa e importante. Ovviamente non è tanto per la lunghezza della pena, che è abbastanza irrisoria, ma perché si dà ragione a quanto il coordinamento e prima ancora l'associazione di Taracani sostenevano fin dal 2008. Green Hill, diciamo, è ancora lì e potrebbe essere un domani, questo è quello che noi vigileremo, riempito di altri animali, perché non dimentichiamo che la casa madre, la Marshall, commercia anche dei liberi di mercato, del foretto Marshall, che viene utilizzato all'interno dei laboratori, un animale da ricerca. Quindi l'unica cosa che lì potrebbero ancora farci è questo, e faremo attenzione a che ciò non avvenga.
Lorenzo, mai letto che è uscito un film sulla devastazione dovuta alla coltivazione dell'olio di palma?
Ho letto, ma ancora non ho visto, perché questo documentario, che si intitola Green, di Patrick Ruxell, non è ancora arrivato perlomeno dalle nostre parti. Comincia però nel nord Italia in questo momento una diffusione militante che merita di essere seguita. Green racconta l'impatto devastante dell'olio di palma, un alimento usatissimo dall'industria alimentare perché di poco prezzo e che troviamo raramente indicato nelle etichette. Spesso si nasconde sotto voci come oli vegetali ed è entrato quindi giustamente nel mirino di ambientalisti e animalisti. La ragione è presto detta: le piantagioni di olio di palma distruggono la foresta originaria e soprattutto devastano l'ambiente naturale nel quale vivono gli oranghi. Sembra che questo documentario si svolga senza che venga detta nemmeno una parola, semplicemente c'è la documentazione della distruzione della foresta e la visione degli oranghi privati del loro habitat naturale. dobbiamo sicuramente andare a vedere questo film.
Nel frattempo, se volete evitare di incappare nell'olio di palma, seguite le ricette proposte dal nostro vegan chef Gabriele Palloni nella rubrica Il Pasto Gentile, che oggi ci parlerà di una crema al sapore d'Oriente.
Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà.